Shut up! Shut up! Shut up! Shut up! Shut up! Shut up! Shut up!
Restiamo animali. Trasmissione cruelty free, animalista, antispecista e vegan.
Caro saluto a tutte le persone in ascolto. Questa è Restiamo Animali, la trasmissione animalista, antispecista e vegan che racconta l'attualità, lo sviluppo delle idee, il mutamento degli stili di vita, mettendo al centro dell'attenzione gli animali non umani. È la puntata numero 818 e parleremo della scomparsa di Jane Goodall, di successi giudiziari contro la sperimentazione scientifica sugli animali, di orsi dell'Appennino e delle Dolomiti, di animali in fuga verso la libertà. La ricetta della settimana, come al solito, è affidata al nostro tosco vegan chef Gabriele Palloni. La cura della colonna sonora è di Anna Granata. La stella di Hollywood Leonardo DiCaprio l'ha definita una vera eroina per il nostro pianeta. Altri hanno detto che ha rivoluzionato la scienza e aperto le porte della ricerca a generazioni di giovani ricercatrici. Di certo la scomparsa di Jane Goodall, all'età di 91 anni, ha fatto capire quanto sia importante il segno che questa donna fuori dal comune ha lasciato nel mondo della scienza, ma più in generale nell'opinione pubblica globale. Jane Goodall è stata un'etologa, un'antropologa, una primatologa, una naturalista, diventata famosa grazie alle sue rivoluzionarie ricerche sugli scimpanzé. È stata la prima ricercatrice a osservare questi animali sul campo, nel pieno della foresta della Tanzania, e le fotografie che la ritraggono vicino a gruppi di scimpanzé mentre prende appunti o li osserva con attenzione, curiosità e rispetto hanno davvero segnato un'epoca. È stato di grande rilievo non solo il metodo della sua ricerca, ma anche il risultato degli studi. Fu lei a documentare per la prima volta la complessità della vita sociale degli scimpanzé e la loro abitudine a utilizzare strumenti come sassi, bastoni, per compiere certe azioni di vita quotidiana. Un'attitudine che prima si riteneva fosse una prerogativa della specie umana. Goodall ha lasciato il segno per essere stata fra le prime donne a impegnarsi in ricerche sul campo e di primissimo livello, aprendo così un varco in un mondo, la scienza, storicamente escludente per le donne. Col tempo Jane Goodall è diventata anche un'attivista, avendo capito che la voracità del modello di sviluppo occidentale stava divorando gli habitat naturali, mettendo a repentaglio la sopravvivenza di innumerevoli specie animali e vegetali, anche quella dei suoi amati scimpanzé. Con la sua fondazione, per decenni, Jane Goodall si è impegnata in difesa della vita selvatica e della biodiversità, allargando poi il suo sguardo, inevitabilmente, alle questioni sociali e politiche. Nel 2024, durante una serie di incontri in Italia, si era soffermata proprio sulla necessità di garantire diritti e giustizia sociale al fine di difendere gli habitat naturali. Un nesso che qualcuno vorrebbe negare in nome della neutralità della scienza e dell'innocenza dell'impegno ecologista, ma che Goodall invece intendeva ribadire. «Mi sono resa conto», disse in quell'occasione, «che il motivo per cui gli alberi venivano abbattuti era che le persone faticavano a sopravvivere. Le loro famiglie stavano crescendo e non potevano permettersi di comprare cibo altrove. I loro terreni agricoli erano sterili a causa dell'eccessivo sfruttamento e così abbattevano gli alberi, sia per ricavare terra, sia per coltivare cibo, sia per fare soldi con il carbone o il legname». Parlando di un progetto della sua fondazione in Uganda, Jane Goodall aveva anche sviluppato una riflessione sul rapporto fra le comunità umane di frontiera e gli animali selvatici, raccontando di un agricoltore che pativa le incursioni degli scimpanzé nelle sue coltivazioni di zucchero. Col supporto della fondazione, spiegò Goodall, il contadino aveva capito che gli scimpanzé agivano in quel modo per la riduzione delle risorse nel loro habitat naturale, nella foresta, e così aveva deciso di destinare una porzione di terreno vicino alla foresta pluviale che circonda la sua fattoria alle colture preferite dagli animali. In questo modo gli scimpanzé sarebbero stati meno incentivati a saccheggiare i suoi campi di canna da zucchero. La gente del posto, concluse Goodall in quell'intervento in Italia del 2024, ha capito che la tutela dell'ambiente è vantaggiosa sia per la fauna selvatica che per il proprio futuro. Nel 2019, durante il vertice economico di Davos, Jane Goodall incontrò un'altra famosa attivista ecologista, la giovanissima Greta Thunberg, all'epoca appena sedicenne, anagraficamente una sua nipote. Durante quel vertice, Greta, dal palco, aveva apostrofato i politici, i finanzieri, gli imprenditori, riuniti nella cittadina svizzera, respingendo l'idea molto diffusa che il collasso climatico sia stato causato dall'umanità genericamente intesa. Non è così, disse Greta, ci sono delle responsabilità specifiche. Alcune persone, ecco le sue parole, alcune aziende, alcuni decisori politici, in particolare, sapevano benissimo quali valori inestimabili stavano sacrificando per guadagnare quantità inimmaginabili di denaro. E penso che molti di voi riuniti qui oggi appartengano proprio a quel gruppo di persone. Jane Goodall è morta nelle stesse ore in cui Greta Thunberg veniva fermata dall'esercito israeliano a bordo della Global Sumud Flottiglia diretta a Gaza. E forse potremmo dire che in quell'incontro del 2019 era avvenuto un passaggio di testimone. Oltre che un cambio di passo, nella lotta contro l'assalto, dettato dalla logica del denaro e del massimo profitto, al diritto alla vita e al futuro del pianeta. Jane Goodall se n'è andata, mentre Greta Thunberg proseguiva la sua lotta. È difficile dimenticare la storia di Amarena, l'orsa marsicana simbolo del Parco Nazionale d'Abruzzo, Lazio e Molise, che fu uccisa con vili colpi di fucile il 31 agosto del 2023. Amarena era molto conosciuta perché più volte avvistata e fotografata, e perciò la sua triste fine fu un caso che scosse l'intero paese. La sua vicenda ora finirà in tribunale, perché l'uomo che la uccise con due colpi di fucile, Andrea Leon Bruni, evidentemente un cacciatore, visto che disponeva di un'arma, è stato rinviato a giudizio dal tribunale di Avezzano con l'accusa di uccisione ingiustificata di animale con l'aggravante della crudeltà. L'udienza è stata fissata per il 19 gennaio 2026. L'ursicidio avvenne nei pressi dell'abitazione dell'uomo, che vide Amarena con i suoi due cuccioli e non esitò a sparare a mamma orsa, che morì poco dopo. Il rinvio a giudizio dello sparatore è stato accolto con soddisfazione dall'Ente Nazionale Protezione Animali, ENPA, che si è costituito parte civile nel procedimento attraverso l'avvocato Claudia Ricci. Per l'associazione il rinvio a giudizio rappresenta un passaggio fondamentale verso l'affermazione di un principio di legalità e di tutela della fauna selvatica. Amarena non era solo un'orsa, dice ENPA, era madre, era simbolo, era vita. La vicenda di Amarena ci ricorda che l'Italia non è un paese per orsi, e basta salire in Trentino per trovare nelle cronache un'ulteriore e continua conferma. La notizia stavolta è triste e macabra. Parliamo del ritrovamento nel parco giochi di Fondi, vicino al cimitero di Borgo Daunania, in provincia di Trento, della pelle di un giovane orso. L'animale, secondo le prime ricostruzioni, aveva circa un anno e mezzo ed era probabilmente in buona salute quando è stato ucciso e successivamente scuoiato da qualche mano esperta. La notizia ha inevitabilmente generato grande impressione, sia per la crudeltà, sia perché l'esibizione della pelle nel parco giochi deve essere interpretata come un avvertimento, una dimostrazione di qualcosa. L'associazione animalista OIP ha espresso sgomento e incredulità di fronte alla notizia dell'uccisione e dello scuoiamento del cucciolo. Un gesto crudele e inquietante, dice OIP, che rappresenta non solo un gravissimo atto di bracconaggio ai danni di un esemplare di una specie protetta, ma anche una chiara intimidazione nei confronti dell'intera collettività. Sui resti del piccolo orso sono in corso delle indagini per risalire all'identità dell'animale e alle circostanze, se possibile, della sua morte. Molto netta la posizione di EMPA. Si tratta del risultato di un clima di odio e di mala informazione, alimentato soprattutto da settori della politica e da alcuni comitati locali. Un clima che incoraggia il bracconaggio nelle forme più crudeli, senza alcun rispetto neanche per i bambini che frequentano quei luoghi. Non bastano, dice EMPA, le prese di posizioni di rito. Ci aspettiamo un immediato stop alla diffusione di allarmismi e al linguaggio che fomenta odio. E chiediamo indagini accurate, perché in gioco non c'è solo la vita degli orsi, ma anche la sicurezza e il benessere psicologico dei cittadini, soprattutto dei più piccoli. Quello che è accaduto è un fatto di una gravità estrema.
Just before our love got lost, you said, I am as constant as a northern star, and I said, constantly in the darkness, where's that at? If you want me, I'll be in the bar, on the back of a cartoon coaster, in the blue TV screen light. I drew a map of Canada. I would still be on my feet. Oh, I am a lonely painter. I live in a box of paint. I'm drawn to those ones that ain't afraid. I remember that time you told me, you said, love is touching souls. Surely you touched mine, 'cause part of you pours out of me.
Il caso del piccolo orso ucciso e scoiato è la ulteriore dimostrazione che in Trentino la presenza degli orsi, come abbiamo detto tante volte, è un caso politico di primo piano. L'avversione per questi animali è stata cavalcata dal potere politico locale con una vena populista che richiama le campagne sulla sicurezza e il degrado nelle grandi città. Campagne securitarie che giocano sulla paura, confini autoritari. La provincia di Trento nelle settimane scorse ha anche introdotto una serie di misure ad hoc, comprese uccisioni legali di orsi, da aggiungere evidentemente al fiorente bracconaggio, sulle quali sono cominciate vertenze sia giudiziarie sia politiche. Il caso è arrivato anche al Parlamento europeo, dove la Commissione Petizioni, su proposta dei Verdi, ha approvato la calendarizzazione della petizione che chiede lo stop alla legge provinciale del Trentino sull'orso bruno. La discussione è prevista per il mese di novembre. Secondo l'eurodeputata dei Verdi, Cristina Guarda, si tratta di un passaggio fondamentale che consentirà di discutere in sede europea la gestione della specie in Trentino, con normative che introducono metodi irregolari di gestione di un animale simbolo delle Alpi. Non è ammissibile, dice l'onorevole Guarda, introdurre deroghe generalizzate o preventive, come quelle che prevedono abbattimenti programmati senza la prova di un danno grave. Ogni decisione deve essere giustificata e proporzionata, nel pieno rispetto del diritto europeo. Tutto il contrario della legge provinciale trentina, che consente l'abbattimento programmato fino a 8 orsi all'anno, anche senza aggressioni a persone. Nei giorni scorsi il TAR del Lazio ha dichiarato la nullità del provvedimento con il quale il Ministero della Salute aveva disposto il rinnovo dell'autorizzazione rilasciata alla società Aptuit inerente il progetto di ricerca dal titolo Studi di tossicologia generale nel cane Beagle. Il TAR del Lazio ha deciso, accogliendo parzialmente un ricorso proposto dall'AV, Lega Antivivisezione, la principale organizzazione animalista del nostro paese. Secondo i giudici amministrativi, l'autorizzazione è stata adottata senza effettuare alcuna istruttoria volta al rispetto della normativa di settore e senza un'adeguata motivazione. La sentenza si inserisce in un contesto di scontro, anche giudiziario, fra l'azienda e l'associazione LAV, con un processo penale ancora pendente. LAV ha definito storica la sentenza del TAR. Abbiamo chiesto a Gianluca Felicetti, presidente nazionale dell'associazione, di spiegarci perché.
Nuova importante tappa della vicenda giudiziaria che riguarda centinaia e centinaia di cani Beagle utilizzati dall'Aptuit di Verona, uno dei più grandi centri di sperimentazione sugli animali nel nostro paese. Questa volta è stato a favore della vita di questi animali, il TAR ha accolto le richieste della LAV e ha quindi fermato le autorizzazioni che il Ministero della Salute aveva dato per la sperimentazione su altri 800 Beagle della multinazionale Aptuit Evotec. Quindi un dato veramente importante che dovremo difendere ovviamente nei successivi gradi di giudizio. Questi esperimenti sono nel merito del tutto violenti, fanno parte della logica della sperimentazione sugli animali per la messa in commercio di farmaci di cui già esistono altre tipologie in commercio, ovviamente con il solito ricatto da un punto di vista mediatico da parte di chi poi li produce, di chi effettua questi esperimenti, che vuole mettere nell'angolo della considerazione dell'opinione pubblica chi è contrario a questi esperimenti, dicendo che in questa maniera si bloccano incredibili passi in avanti per la tutela della salute umana, e sappiamo che così non è vero. La vicenda Aptuit è fatta anche di un filone invece penale, dove la richiesta di patteggiamento che è stata effettuata in una vicenda giudiziaria che vede coinvolti, veterinari dell'azienda e quello che era il responsabile generale dell'Aptuit all'epoca dei fatti, testimonia che c'erano tutti gli elementi per considerare effettivamente come sistematica una violazione delle pur minime norme a tutela degli animali. E anche qui è prossima la celebrazione dell'udienza nel Tribunale Penale di Verona per quello che sarà un ulteriore, speriamo, passo in avanti per poter fare in modo che siano molti di più, oltre a quelle decine di tra cani e scimmie che sono già state affidati dalla Procura della Repubblica alle cure della nostra associazione, che siano di più gli animali effettivamente che possano uscire da quei laboratori e che tutte queste vicende giudiziarie possano mettere in luce quello che continua a essere contro la nostra effettiva salute come esseri umani e contro il diritto alla vita e al rispetto degli animali utilizzati dalla vivisezione, possano finalmente queste sentenze far togliere ciò che cela la realtà di una ricerca che fa tutto fuorché contribuire alla salute umana.
Molte storie di animali prigionieri in fuga dimostrano che parlare di resistenza animale non è una esagerazione. Tanti animali prigionieri si sono ribellati ai loro carcerieri, hanno divelto reti di recinzione, spezzato catene, a volte anche aggredito i propri gendarmi, palesando un istinto e un desiderio di libertà superiori a tutti i pregiudizi specisti. Va riconosciuto che poche di queste storie di ribellione sono davvero a lieto fine, perché la fuga non comporta di per sé l'accesso a una condizione esistenziale confortevole, a un habitat adatto, ma sono comunque storie importanti che ci aiutano a capire la condizione animale nella società contemporanea. L'ultima notizia arriva da Berlino, con un lancio di agenzia che pochi giorni fa spiegava come gli agenti della polizia locale avessero rinunciato, esausti, alla cattura di un piccolo marsupiale, un wallaby, che si aggirava a Kladow, nel distretto meridionale di Spandau, nella capitale tedesca. L'animale dunque è ancora latitante. Secondo le ricostruzioni giornalistiche è fuggito da una proprietà privata e la sua scomparsa è stata denunciata immediatamente dal padrone di casa. L'animale, nonostante le ricerche, non è stato rintracciato e si suppone che abbia raggiunto la foresta scomparendo nella boscaglia vicino all'Havel. Secondo gli esperti non rischia la fame, perché si tratta di un erbivoro che può nutrirsi delle specie vegetali che crescono in zona, oltre che di cortecce e ghiande. Vedremo come andrà a finire, se davvero il piccolo wallaby riuscirà a guadagnarsi la sua libertà, sia pure in un ambiente che non è il suo. In Germania la detenzione privata di animali come i canguri e altri marsupiali è purtroppo consentita, per quanto regolata da alcune condizioni. I proprietari in sostanza devono dimostrare di poter garantire l'incolumità dell'animale e anche quella delle persone. Ma in realtà sappiamo tutti che l'unico modo per tutelare un animale selvatico, che sia un canguro o un appartenente a qualsiasi altra specie, è lasciarlo libero, non farlo mai prigioniero, non costringerli a vivere in un luogo ostile come può essere una città. Nei giorni scorsi per l'editore Ortica è uscito un piccolo, prezioso libretto di Massimo Filippi, pensatore antispecista, amico di Restiamo Animali, che si intitola Laika, forse, dedicato alla sfortunata cagnetta che fu inviata e uccisa nello spazio dall'Unione Sovietica sullo Sputnik 2 negli anni 50. Parleremo di questo libro nella prossima puntata. Intanto abbiamo chiesto a Gabriele Palloni, il nostro tosco vegan chef, autore di vari libri, l'ultimo dei quali è Se vuoi essere sano, cucina vegano, di proporci una ricetta russa in memoria di Laika.
Il pasto gentile è un frigorifero senza crudeltà.
Non è la prima volta che dedichiamo una ricetta alla memoria di Laika, ma per tutto quello che le abbiamo fatto è proprio il minimo. Perciò dalla Russia con amore vi racconto la ricetta dei pirozki. Gli ingredienti per 4 persone sono 600 g di farina tipo 0, 300 ml di latte di soia al naturale, 10 g di lievito di birra, mezzo cucchiaino di zucchero, 15 g di farina di ceci, 40 ml di acqua, un pizzico di curcuma in polvere, una cipolla, 50 g di granulare di soia, olio extravergine di oliva, sale e pepe. Fate sciogliere il lievito di birra nel latte di soia tiepido e lo zucchero e lasciate attivare qualche minuto. Stemperate la farina di ceci con l'acqua e la curcuma. Disponete la farina a fontana e versate al centro il lievito, la pastella di ceci e 30 g di olio extravergine. Impastate e aggiungete il sale, continuando a lavorare fino ad ottenere un impasto liscio e omogeneo. Coprite con la pellicola trasparente e lasciate lievitare nel forno spento con la luce accesa per circa 3 ore. Nel frattempo sbucciate e affettate la cipolla. Fate scottare in un tegame con poca acqua e quando questa sarà ritirata aggiungete un cucchiaio di olio extravergine e lasciate rosolare qualche minuto. Unite il granulare di soia, fate rosolare ancora un minuto e bagnate con acqua o brodo vegetale. Aggiustate di sale e pepe e lasciate ritirare. Quindi togliete dal fuoco e fate intiepidire. Recuperate l'impasto e formate 8 palline più o meno di ugual peso. Stendete ogni pallina per ottenere un disco al centro del quale metterete un cucchiaio di soia e cipolle. Avvolgete il tutto lasciando il ripieno all'interno e sigillate le estremità. Dovrete ottenere dei panini dalla forma allungata. Sistemate i pirozki su una teglia con carta forno e spennellate la superficie con un pizzico di curcuma sciolto in poco latte vegetale e un goccio di olio. Lasciate riposare 15 minuti, quindi infornate a 200 gradi per circa 20 minuti. Quando saranno ben dorati, togliete dal forno e servite.
Per questa settimana è tutto, vi saluta la redazione di Restiamo Animali, composta da Camilla Lattanzi, Roberta Marino, Gianluca Masala, Anna Granata, Gianni Ferrarotti, Zenone Sovilla, Gabriele Palloni e chi vi parla, Lorenzo Guadagnucci. L'appuntamento con Restiamo Animali è fra una settimana esatta, stessa ora, stesse onde.